Giurma, 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 giurma.
Radio giornale Giurma pirata. Radio giornale Giurma pirata. Radio giornale Giurma pirata.
E buongiorno a tutte le persone in ascolto sulle frequenze della Giurma Pirata. Questa è la voce di Bricco Baldo, è mercoledì 5 gennaio, quest'oggi sono le 13.02.
Enough, just can't get enough.
E come di consueto andiamo in onda con il radiogiornale della Giurma Pirata. Siamo la Tana Bombata da Firenze, potete sentire dall'accento, ma un benvenuto anche a chi ascolta da Roma, Genova e Bologna. Andiamo subito al sodo, potete intervenire con noi, interagire con noi, anche se nessuno mai lo fa, sul pad, pad.cisti.org/p/direttawombat. Andiamo alle notizie, la prima notizia è di carattere extraatmosfera, perché l'anno appena finito, l'anno appena concluso, il 2021, è l'anno dei record. Ben 146 lanci, infatti, nello spazio extra atmosfera. Allora, dicevo, ben 146 lanci effettuati nello spazio extraatmosferico, mai così tanti in un anno, record di sempre. Di questi 146, 135 sono andati a buon fine, mentre gli 11 sono falliti. La cosa che più colpisce però è il sorpasso delle agenzie private su quelle statali. Infatti, dei 146 lanci effettuati, solo 70 facevano parte di programmi governativi, mentre gli altri se le dividono agenzie commerciali con sottocontratti governativi, 27 lanci, e agenzie private, 49, ben 49. Con appunto anch'esso un record, i 31 lanci dell'agenzia SpaceX. La Cina prende il largo sulle altre entità governative grazie al vettore Lunga Marcia, il nome del loro razzo, è decollato verso lo spazio per ben 56 volte, portando inoltre, fra le altre, su Marte la missione Tianwen 1 a far compagnia appunto alle due già presenti sul pianeta rosso, la Perseverance e la Ingenuity. Scusa, io questi nomi vorrei sapere davvero. Perseveranza si può capire, la terza mi sa che manda lassù, uno quell'aggeggino fatto dall'Italia, quel rover fatto dall'Italia si era spaccato nell'atterraggio. Comunque, è un anno di record che conferma la tendenza crescente osservata negli ultimi anni, con un andamento costante, con un aumento costante delle attività fuori dall'atmosfera terrestre, sintomo che la space economy ha messo radici e che guarda molto molto lontano. E ora un cambio di tono, o anche un cambio di voce, anche un cambio di voce, va?
Allora, ciao a tutti, passiamo alla notizia internazionale. E cominciamo dal Kazakistan. Il 4 gennaio il presidente Kasym Jomart Tokayev ha proclamato lo stato d'emergenza per 2 settimane ad Almaty e nella regione petrolifera di Mangistau, nel sud-ovest del paese, a causa di una serie di manifestazioni contro l'aumento del prezzo del gas. Poche ore dopo, Tokayev ha destituito il governo guidato da Askar Mamin. 95 poliziotti sono rimasti feriti negli scontri con i manifestanti e più di 200 persone sono state arrestate. Facciamo un salto, andiamo in Corea del Nord, dove il 5 gennaio, cioè oggi, l'esercito sudcoreano ha annunciato che la Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato nel Mar del Giappone. Secondo la Guardia Costiera giapponese potrebbe trattarsi di un missile balistico. Si tratterebbe ovviamente del primo lancio di questo tipo effettuato da Pyongyang nel 2022. Andiamo in Sudan, dove le forze di sicurezza hanno usato il 4 gennaio gas lacrimogeni contro i manifestanti scesi in piazza nella capitale Khartoum per protestare contro la giunta militare al potere dal colpo di Stato del 25 ottobre. Il 2 gennaio il primo ministro Abdallah Hamdok, esponente di spicco del fronte civile della transizione, si era dimesso a causa dei dissidi con i militari. Almeno 57 persone sono morte finora nella repressione. Diamo ora una notizia che unisce Haiti, Stati Uniti e Colombia. Il 4 gennaio, infatti, un mercenario colombiano di 43 anni, Mario Palacios, è stato incriminato negli Stati Uniti per aver partecipato all'omicidio del presidente haitiano Jovenel Moise, avvenuto il 7 luglio del 2021 a Port-au-Prince. Palacios, che rischia una condanna all'ergastolo, era stato arrestato il 3 gennaio a Panama, dopo essere sbarcato da un volo proveniente dalla Giamaica. Ci muoviamo sempre negli Stati Uniti, dove il 4 gennaio l'ex presidente Donald Trump ha rinunciato, senza fornire spiegazioni, a tenere una conferenza stampa nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, nel giorno del primo anniversario dall'assalto del Congresso del 6 gennaio 2021. Il presidente Joe Biden terrà invece un discorso al Congresso oggi. Canada. Il governo ha annunciato il 4 gennaio di aver stanziato 40 miliardi di dollari canadesi, 27,8 miliardi di euro, per riformare il sistema di welfare, considerato discriminatorio nei confronti dei bambini indigeni e delle loro famiglie. Metà della cifra servirà a risarcire circa 200.000 persone. Passiamo alle notizie di carattere nazionale. Parliamo di Air Italy e dell'assemblea dei lavoratori a Olbia, che è stata chiamata per oggi. Il 29 dicembre scorso il vertice convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico per arrivare ad un accordo sulla gestione dei lavoratori in cassa integrazione è stato disertato dall'azienda Air Italy. L'azienda Air Italy è l'ex Meridiana, partecipata al 49% da Qatar Airways e al 51% da Alisarda, controllata dal principe Aga Khan. A questo vertice, appunto, questo vertice è stato disertato dall'azienda, che non ha inviato nessun rappresentante. Dopo 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, per cui l'azienda non ha avanzato alcuna richiesta di proroga, arrivano puntuali per questo 2022 le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1322 dipendenti dell'ormai ex compagnia aerea Air Italy. Il licenziamento ha effetto immediato con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Unica nota positiva dalle istituzioni viene dalla regione Sardegna, che è riuscita ad accedere al FEG, il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione, che per l'avvertenza Air Italy ha previsto uno stanziamento di 4,5 milioni di euro. Nei giorni scorsi è stata chiamata un'assemblea generale, iniziata stamattina alle 10 nel parcheggio della palazzina di Olbia Aeroporti. La chiamata è arrivata dalle sigle AP, COBAS, USB e ANPAV. L'assemblea di oggi punta a dare risposte e possibilità di confronto tra e con tutti i lavoratori aeroportuali nell'ottica di informare ed elaborare insieme le attività da intraprendere nell'immediato e nel medio termine. Sono attivi anche collegamenti via internet per chi non ha potuto recarsi ad Olbia. Passiamo passiamo a un'altra notizia di carattere nazionale, ci spostiamo in Val Susa, al presidio NOTAV di San Didiero, dove ieri sera, intorno alle ore 23.30, dopo il consueto apericena del martedì, una porzione del presidio NOTAV di San Didiero è stata incendiata. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco valsusini, il peggio è stato fortunatamente scongiurato. Dichiarano i NOTAV in un comunicato che la matrice dolosa è più che evidente, ma non sarà di certo questo ennesimo tentativo a fermare il movimento NOTAV e le sue iniziative. Oggi, dalle 11 di stamattina, ha preso il via un'assemblea per progettare le riparazioni dell'area incendiata.
Carattere locale. Allora, locale, andiamo in Toscana, naturalmente, parliamo inizialmente innanzitutto di lavoro, perché è iniziato oggi, no, è iniziato da un po', presidio permanente davanti alla fabbrica Ammarradi, piccolo comune montano a cavallo tra Toscana ed Romagna, Emilia Romagna, ma in particolare Romagna, a causa dell'annuncio da parte della nuova proprietà che ha comprato l'azienda ortofrutticola del Mugello, azienda che trasforma il principale prodotto del territorio, cioè il marrone, per intendersi, sono quelli che facevano i marron glacé. L'intenzione della nuova proprietà sarebbe quella di trasferire la produzione a Pedrengo, in provincia di Bergamo, spostando le 9 persone con contratto indeterminato, lasciandosi dietro invece le altre circa 70 che lavorano stagionalmente nella fabbrica. L'eventualità sarebbe un colpo durissimo per un territorio che già da decenni patisce un forte spopolamento e che proprio nel marrone trova la risorsa principale per la promozione del territorio e dunque anche, purtroppo, per il sostentamento dei pochi servizi ancora presenti. Ponzo. Si cambia versante toscano, andiamo a Livorno, la diatriba è quella del porto. Perché? Perché sembra iniziata la rivoluzione che coinvolgerà il porto e, a detta degli investitori, la sorte dell'intera costa toscana. Qualche giorno fa, infatti, una cordata composta da società italiana Dragaggi, Fincantieri Infrastrutture, Opere Marittime Sales e Fincosit si è aggiudicata il bando di 377 milioni di euro per l'affidamento in appalto integrato della realizzazione dell'opera marittima di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova Darsena europea, si chiama Piattaforma Europa. Quindi siamo alla prima fase, questo bando riguardava la prima fase dell'attuazione della piattaforma Europa, che è un'opera che dovrebbe riuscire a raddoppiare i traffici portuali eliminando le strozzature logistiche presenti ad oggi. La gara comprende appunto la nuova diga della Meloria, la demolizione della vecchia e il dragaggio dei fondali del canale d'accesso al bacino per portarli a una profondità di 16 metri, cosa che attualmente non c'è e che quindi mette in difficoltà le navi container di grosso carico, di grossa taglia. Sono forti però i tumori di chi attualmente ci lavora nel porto, soprattutto nel settore logistica, perché, dicono mediante un comunicato di USB Coordinamento Privato Porto Livorno, l'operatore internazionale che avrà l'affidamento per mezzo secolo, per 50 anni, del nuovo terminal container, vorrà avere la sicurezza di essere l'unico soggetto nel porto di Livorno ad avere la concessione per la movimentazione del traffico container, apportando sicuramente anche novità dal punto di vista tecnologico, la lavorazione come l'impiego di sistemi automatici, il che appunto è nella preoccupazione prospetta delle possibili ricadute occupazionali, a discapito invece di chi nel lavoro nel porto ci lavora attualmente. Sono dipendenti di due aziende fondamentalmente, la TNT e la Lorenzini, che lavorano nel settore logistico. È inoltre partito il Toto Banchina, che vede in testa Grimaldi per la concessione degli spazi in costruzione, che saranno molti a dir degli investitori, in un contesto dove tutto sembra possibile tranne parlar chiaro alle persone che in quel luogo ci lavorano e che attorno a sé vedono solamente girare squali. E questo è un giornale radio all'insegna delle notizie che riguardano infrastrutture, un po' le infrastrutture, quelle grosse, quelle nevralgiche, mettiamola così. Tanto è vero che anche l'ultima notizia, anche se di carattere locale, parla di aeroporti. Perché? Perché vi è stato questo, questo accadimento. Si sgretola l'accusa di Roberto Naldi, amministratore unico di Toscana Aeroporti e presidente della Corporation America Italia S.P.A., che nel dicembre 2020 aveva mosso un'azione legale nei confronti di due consiglieri comunali, Ciccio Auletta, consigliere comunale di diritti in comune, e Massimo Torelli, che invece non è un consigliere comunale, mi scuso, ma è il portavoce di Firenze Città Aperta, Firenze Città Aperta comunque gruppo che è rappresentato nel Consiglio Comunale Fiorentino. A suo avviso sono stati colpevoli di aver esercitato un'azione che discredita l'operato di Toscana, in Toscana della multinazionale, che monopolizza ormai da anni il traffico aeroportuale regionale. Ma il giudice che ha esaminato il caso la pensa diversamente, infatti è stato archiviato per inconsistenza delle accuse. Auletta e Torelli dichiarano che dal 2018 Toscana Aeroporti minaccia continuamente iniziative da parte dei suoi avvocati contro i nostri esponenti, che hanno sempre lavorato dentro e fuori i consigli comunali contro la realizzazione di una grande opera devastante come la nuova pista di Peresola da 2400 metri e contro l'esternalizzazione dei servizi e la svendita del handling. Ancora una volta lo scontro è tra gli interessi privati di una multinazionale e quelli collettivi, ma c'è anche di più, dicono Ciccio e Francesco, perché con questa azione legale si mostra nel modo più chiaro l'arroganza di una multinazionale come Corporation America, che non tollera il diritto di critica, la libertà di espressione e quelle funzioni di controllo che i nostri consiglieri comunali svolgono quotidianamente su una società che è partecipata anche da enti pubblici come il Comune di Pisa e la Regione Toscana. Quindi appunto Regione Toscana e i comuni fanno parte, ecco, sono dell'azienda di Toscana Aeroporti, quindi la colpa in un certo senso, secondo Ciccio e Francesco e Torelli, Ciccio come si chiamava, Auletta, la colpa è anche delle istituzioni. E quindi andiamo a dare un occhio a che aria tira. A questo punto le notizie sono finite, vediamo un po' che cosa dice il sistema di monitoraggio dell'area. Allora, in Toscana tendenzialmente, sto guardando la mappa ora, tendenzialmente abbiamo quasi tutti centraline contrassegnate dal bollino verde, tranne una, andiamo a vederla subito se riesco a zoomare, il mio computer come ben sapete non è che ce la faccia molto bene, però intanto andiamo a zoomare e a vedere la centralina nera, è nei pressi di Firenze, infatti è proprio quella di Brozzi, a Happy Hour, Happy New Year, Happy New Air, scusatemi, sì, quella di Brozzi. Mi si sente, Delago, secondo te? Sì, ok, ci sono. Quella di Brozzi, che è contrassegnata dal bollino nero per dei valori di PM10 pari a 29 e dei di PM10 pari a 32 e di PM2,5 pari a 29. Poi più o meno in Toscana la situazione è abbastanza sotto controllo, cosa che non si può dire invece per al di sopra dell'Appennino. Al di sopra dell'Appennino sono tutte tendenzialmente contraddistinte da bollino nero. Quella di Milano, urca urca, anch'essa nera, PM2,5 a 37, PM10 a 36. Stessa cosa nell'area veneta, con vicino a Verona abbiamo valori più alti, PM2,5 a 45 e 52 per quanto riguarda i PM10, Treviso uguale, bollino nero a Treviso Fiera, anche qui con valori fra i 40 e i 50 per entrambi gli indicatori, PM2,5 e PM10. Venezia invece abbiamo una selva di centraline gialle e rosse con un apice vicino allo stadio nero con tutti insomma monitoraggi fra i 30 e i 40 per quanto riguarda PM2.5 e PM10. Detto questo, noi abbiamo concluso. Vi lasciamo alla normale programmazione delle varie radio della Ciurma Pirata. Non lasciate queste frequenze.
Radio giornale Ciurma Pirata. Radio giornale Ciurma Pirata.